tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Fia, loro sono i Fontaines DC su Radio Rock. Chiudiamo per un attimo l'argomento università e cose folli capitate all'università, ma lo riapriamo sicuramente nei prossimi giorni, perché è un argomento che ci regala sempre tantissime soddisfazioni. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo per il Sollazzo e Pappagallo. Ciao,
buongiorno.
Boris, buongiorno. In realtà ho sbagliato, nel senso che ho detto che il film che presenteremo fra pochissimo, La Cena Perfetta, è in uscita in questo weekend. In realtà tecnicamente esce il 26 aprile,
sì,
quindi prossimo.
La famosa uscita di tre giorni che c'è sempre più spesso, 26, 27 e 28 di aprile, quindi insomma non potevamo che parlarne oggi.
Sarebbero martedì, mercoledì e giovedì, giusto?
Mi pare di sì, sì.
Sì. Martedì,
sì,
mercoledì e giovedì di settimana prossima, quindi ne dobbiamo parlare oggi perché chiaramente non ci risentiremo prima dell'uscita del film. Quindi ne parliamo fra poco con Salvatore Esposito e Greta Scarano ai nostri microfoni, che sono i protagonisti del film.
Esatto,
caro
esatto.
Boris. Intanto però io invece vorrei dare un'occhiata veloce ai film in uscita in questo weekend. Ti leggo quali sono e tu mi dici quelli di cui vuoi parlare. Facciamo un breve intervento prima della chiacchierata appunto con Salvatore e con Greta. Un figlio, The Northman, di cui avevamo accennato qualcosina settimana scorsa. Finale a sorpresa, anche questo l'avevamo accennato. Il Sesso degli Angeli, che è il film di Pieraccioni, su cui io vorrei che tu ti concentrassi a dovere,
tra l'altro,
visto quello che
succederà
il delirio,
perché oggi proprio ritorneremo a quella famosa frase, non potremo non dirla, e quindi insomma inizierà tutto il mio...
Ricominceremo da capo. Tipo il giorno della marmotta. Brotherhood, California, Gli amori di Susanna Handler, The Lost City, basta quanti film questa settimana. Opera, Il Tempio Perduto, Darkling e Invisibili. Certo, per un cinema che è in crisi, però stanno uscendo parecchi film nelle sale.
Succede spesso, cioè quando è in crisi intanto non è facile avere quello che occupa tutte le sale.
Sì.
E quindi magari ci sono tante uscite che però sono spesso polverizzate, no? 3, 4 copie, 5 copie, 7 copie, 10 copie, quindi
sì.
Non è un segnale di salute né le poche uscite né le troppe uscite. E in questo caso, per esempio, troviamo una serie di film anche molto buoni, tipo California, che è il mio preferito di questa settimana,
sì.
Che ha poche uscite, per fortuna hanno avuto l'intelligenza di fare una buona distribuzione,
sì,
con Fandango, per dire, stanno al cinema Troisi. Poi parleremo del cinema Troisi, perché se è davvero adesso si può fare un bilancio ed è davvero interessante, secondo me.
Bene, da che cosa partiamo per questo? Anzi, da cosa partiamo? Io direi di fare di soffermarci un attimo su un film in particolare, chiudere diciamo questo primo intervento e poi ci dedichiamo
allora,
appunto.
Suggerisco, perché perfetta. Poi andiamo da Greta e Salvatore, suggerisco Un figlio,
sì,
che è diciamo Farhadi in Tunisia, sostanzialmente un film molto interessante, un thriller emotivo quasi, dove si inizia con musica alta, momento di gioia, di soddisfazione, la Tunisia che ha superato Ben Ali, la borghesia intellettuale della Tunisia, ti sembra tutto bello, no? La rivoluzione che si è compiuta. A un certo punto c'è un incidente in cui ci sono coinvolti dei soldati, uno scontro a fuoco, e il figlio della coppia protagonista viene gravemente ferito. Questo evento fa esplodere all'interno della coppia e fuori dalla coppia tutta una serie di contraddizioni, esattamente come fa Farhadi. Le contraddizioni di un intero paese si chiudono in un unico nucleo familiare, e quindi il film diventa politico senza voler essere ideologico. Film pazzesco, secondo me, almeno fino a tre quarti, quattro quinti del film. Poi a un certo punto queste contraddizioni, che sono soprattutto incentrate sulla donna,
sì,
perché molto intelligentemente questo esordio è fondato sul fatto che sì, ok, la Tunisia è evoluta, le donne tunisine si sono emancipate, ma poi in un momento di crisi personale e politica è la donna comunque a pagare. E per far superare diciamo questa contraddizione al marito, che in teoria è la parte forte ma che poi è colpito anche lui da questa situazione, gli danno sostanzialmente l'alibi di un segreto che avrebbe anche lui, e questa diciamo toglie potenza al thriller emotivo. Però è un esordio clamoroso, cioè insieme a California secondo me è il film della settimana, quindi
bene.
Ci tenevo a consigliarvelo.
Quindi ricordiamo questi un figlio e California.
California, magari ne parliamo più tardi.
Va bene, perfetto. Allora, adesso arrivano i arrivano i Perfect Circle con Tok Tok, non i Tok Tok. E poi torniamo con Greta Scarano e Salvatore Esposito, nostri ospiti in collegamento telefonico per il film La Cena Perfetta. 3899 106 600 per eventuali domande. Torniamo fra pochissimo, ora appunto arrivano gli A Perfect Circle.
Radio Rock Podcast.
Perfect Circle con Talk Talk, venerdì 22 aprile 2022, sono le 9:21 minuti. Io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno su Radio Rock all'interno del The Rock Show, e come ogni venerdì all'interno del Sollazzo del Pappagallo mi tiene compagnia Boris Sollazzo. E oggi parliamo di un film che uscirà il prossimo 26 aprile per 3 giorni in sala, La Cena Perfetta. E quindi abbiamo due protagonisti a presentarlo, caro Boris, e perciò a te l'onore, vai.
Sì, una coppia devo dire meravigliosa, che ha saputo amalgamarsi anche al di là, no, delle differenze. Venivano uno da Gomorra, l'altro da Suburra, sì. Scherzi a parte, hanno fatto tante altre cose, però mi ha fatto molto sorridere che in un feel good movie Salvatore Esposito, insomma il più cattivo dei cattivi, e Greta Scarano, che faceva Viola in Suburra, si fossero incontrati in una cucina. Secondo me film di quelli di cui abbiamo bisogno in questo momento, cioè belli, fatti bene e che ti fanno sentire bene. E quindi diamo il benvenuto sia a Greta Scarano che a Salvatore Esposito. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ci sei, Greta?
La siamo persa.
Greta, ce la siamo persa?
Sì, adesso ci penso io.
Benissimo, benissimo. Salvatore, allora, tu sei alla ricerca, insomma, anzi alla ricerca, ormai ci sei riuscito, però in questo percorso in cui ti allontani sempre di più dall'archetipo che hai vissuto. Anche, tra l'altro, riuscendo a fare una cosa che normalmente quando c'è un personaggio così forte è difficile fare, cioè scherzarci su, perché penso all'inizio di questo film, cioè addirittura riesci a farlo diventare un elemento di divertimento nella tua narrazione personale.
Ma sai, fa parte del nostro mestiere. Solo in Italia il verbo recitare è inteso come qualcosa di inarrivabile. In Inghilterra, per esempio, recitare, il verbo recitare si traduce con to play a role, oppure in francese jouer. Quindi quello che facciamo noi è giocare con le vite di questi personaggi, creandoli, portandoli in scena e poi lasciandoli da parte quando il film finisce.
Sì, quando insomma la maschera non c'è più. Tra l'altro avete tutti e due puntato, non so se Greta c'è adesso, tutti e due puntato su un esordiente, Davide Minnella, che non è una cosa scontata.
Ma sai, in un panorama cinematografico dove le proposte che ti arrivano non sono interessanti per la maggior parte, e soprattutto quando, almeno dal mio punto di vista, io sono interessato alle potenzialità della storia e alle potenzialità che ho io come attore di interpretare il personaggio e dare un quid plus al film, non ho mai né negato né disdegnato opere prime, registi esordienti. Quello che valuto io è la qualità del prodotto, la qualità degli interpreti e soprattutto quello che posso dare io, il mio apporto al film, diciamo.
E sulla commedia, perché mi sembra che al di là dell'intelligenza del racconto di tutti i film che hai fatto fino adesso, ci sia un momento di privilegio tra i generi a quello della commedia, del divertimento, di far vedere anche il tuo lato delicato.
Ma guarda, io per fortuna in questo periodo, nonostante il Covid, ho avuto tantissime cose da fare. Sono tornato dagli Stati Uniti, dove ho lavorato in una serie pazzesca come Fargo, ho finito Gomorra con la quinta stagione, è uscito il mio primo romanzo, Lo Sciamano, adesso a giugno arriverà anche il sequel, quindi stiamo progettando una serie TV tratta dal libro, ci sono altre cose in sviluppo sia in Italia Italia che all'estero, quindi diciamo che non mi fa, cerco di non farmi mancare nulla, ma soprattutto cerco di tenere sempre viva la qualità dei personaggi che interpreto e del lavoro che faccio.
Che esperienza è stata quella, se posso chiedertelo, su Fargo? Perché la tua carriera, lo possiamo dire, è meravigliosa, nel senso che appunto continui a rimbalzare come una palla tra tanti mondi diversi, e quella insomma è uno dei momenti più forti, no, dell'ultima serialità, sì, internazionale.
Guarda, è stata un'esperienza pazzesca. Ho vissuto quasi un anno a Chicago, è stata veramente una crescita umana e artistica enorme, anche perché lì ti confrontavi con dei mostri sacri a livello produttivo, attori di altissimo livello internazionali, registi pazzeschi, una produzione enorme, quindi stare lì, far parte di quel gruppo, riuscire a rubare, riuscire a capire anche le differenze tra quello che è il sistema produttivo americano e quello italiano, assolutamente mi hanno fatto crescere tantissimo.
Senti, una curiosità prima di salutarci e poi sentiamo Greta, perché appunto ci faceva piacere anche sentire, certo, sentire lei. Al di là di Fargo, al di là, hai pensato all'idea di riprendere anche una serialità italiana? Cioè, ho sempre pensato che dopo Gomorra è difficile trovare qualcosa che possa no? in qualche modo guarda, riempire quel vuoto.
Guarda, in realtà, senza fare molti spoiler, c'è un progetto che mi vede, che mi contempla in una serialità, però di cui non posso ancora dire nulla, e come ti dicevo è in sviluppo la serie tratta dal mio romanzo, dallo Sciamano. Ci sono anche altri progetti, uno seriale e altri cinematografici che stiamo sviluppando, quindi non mi faccio mancare nulla, te l'ho detto.
Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, ci puoi dire almeno su quella sulla serie, non su, diciamo ancora sconosciuta, se la farà il buono o il cattivo, per quanto possa valere, perché poi
Guarda, no, non sarò, non, diciamo che è un ruolo molto ambiguo, va, diciamo così.
Ottimo, interessante. Senti Salvatore, tu sei, una curiosità che ci avevo è, ma sei un bravo cuoco oppure hai imparato a cucinare con questo film?
Guarda, sulla Cena Perfetta, diciamo che il grosso del lavoro culinario l'ha fatto Greta Scarano, un'attrice meravigliosa che si è preparata con Cristina Bauerman, una chef stellata che ha supervisionato tutti classico, i piatti, tutte le dinamiche in cucina, perché noi volevamo rendere credibile questa bella storia d'amore che però si muoveva in due ambiti, quello culinario e quello lì criminale, anche perché il film parte da un assunto che è quello che, come i fatti di cronaca dicono, molti ristoranti, molte attività commerciali in tutta Italia spesso sono utilizzate dalla criminalità organizzata per il riciclaggio del denaro. Questo è ancora, diciamo, l'assunto iniziale del film, che poi fa muovere il mio personaggio Carmine a Roma, e lì a Roma inizia poi l'incontro scontro con questa chef che ambiva alla stella Michelin, ma che però per una serie di vicissitudini non ha avuto modo, quindi il grosso del lavoro l'ha fatto Greta in cucina. Io me la cavo, diciamo che sono cintura nera di sedersi a tavola e mangiare, quello sicuro, quindi.
Vedi, quello, siamo arrivati, vabbè, più o meno allo stesso livello, sia io che te, insomma, quindi va benissimo.
Bene, ringraziamo Salvatore
Esposito. Non vediamo l'ora di averti qui, così ci facciamo anche due chiacchiere magari sulla musica. Complimenti per, sì, la Cena Perfetta, e
grazie.
Adesso fra
ti
poco,
aspettiamo in studio,
fra
qui
poco
da noi
sentiremo Greta per farci parlare male di te.
Grazie. Ciao Salvatore, grazie.
Ciao,
grazie.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo per i Clutch, si intitola Red Alert, Boss Metal Zone, la band che sarà tra l'altro a novembre nel nostro paese per un unico appuntamento dal vivo in programma al Fabric di Milano. Allora, Emilio Pappagallo con voi per ancora 20 minuti, poi vi lascio a Gagarin. Intanto stiamo parlando della Cena Perfetta, abbiamo avuto in collegamento telefonico Salvatore Esposito, abbiamo recuperato, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, credo risolto, quindi abbiamo dovremmo avere al telefono Greta Scarano. Greta, ci sei? Buongiorno.
Sì, ci sono, ragazzi, ma le bollette le pagate?
Beh, infatti,
ovviamente no.
Abbiamo dovuto mandare uno di corsa a pagare alla telco.
Sentiamo la mancanza delle radio libere, no? E quindi abbiamo iniziato a fare questa cosa un po' situazionista di non pagare le bollette.
Ah, ecco, avete fatto male, perché io sono lì a aspettarvi 3 ore. Vabbè, vabbè, so, ragazzi, recuperiamo.
Nessuno può mettere Greta Scarani in un angolo, ricordiamolo.
Spero che Salvatore non abbia detto...
Ha solo parlato bene di te. Io infatti gli ho promesso che sarei riuscito a far parlare male te di lui.
Ha provato Boris a mettere in difficoltà, non c'è stato
niente,
verso,
cioè,
niente,
ha solo detto cose bellissime sia su di te che su Consuelo, quindi non ci sono problemi. Senti, prima di parlare del film, però, io devo dire, ho trovato una tua dichiarazione a Superguida TV che dice: sono ossessionata dai cooking show e in particolare da Antonino Cannavacciuolo. Al di là del fatto che io condivido entrambe le passioni,
capisci?
Sì. Cannavacciuolo lo sa? Cioè, per curiosità, no? Nel senso
che... No, credo che sia una cosa totalmente così unilaterale. No, non credo lo sappia, però io anche se io non ne ho mai fatto mistero, però soltanto parlando dell'ultima cena, della cena perfetta, no? Perché si chiamava prima così il film. Soltanto parlando di questo film mi è stato chiesto e io l'ho detto con molta sincerità: che devo fare, ragazzi? C'è proprio un debole, ma in generale comunque per gli chef,
Vedi. Sai che ho iniziato a cucinare io dopo il lockdown, così. Questo per dirtelo, faccio anche dei piatti abbastanza interessanti, anche Emilio, tra l'altro.
Sì, qualcosina, dai, sì. Siamo sulla buona strada, diciamo.
Senti, io una delle cose più divertenti che trovo del vostro lavoro è che...
Però almeno una stella, Boris, almeno una.
Almeno una stella, lo
se
so.
Se no niente, insomma,
io credo che una stella,
sotto la stella proprio non...
Sì. Io credo che una stella non la prenderei nemmeno, non lo so, in nessun
ti buttare
modo,
giù,
insomma.
Boris,
è come direbbe Cannavacciuolo, è l'impiattamento che mi frega, no? Cioè io sbatto tipo calcestruzzo sui piatti, le cose.
Ti capisco, ci vuole la mano leggera.
Sì, è quella, non l'avrò mai purtroppo nella vita, sta mano può essere solo ferro, mai più. Comunque, no, Greta, dicevo, una delle cose che io ho più amato del film è che sono i film di cui il cinema italiano in questo momento ha bisogno. Fatti bene, recitati bene, divertenti, cioè fanno stare bene il pubblico e che hanno una buona regia, ottimi attori. Cioè quel cinema che sa essere sia commerciale che d'autore, non so se è anche quello che ha affascinato te del film e che ti ha portato comunque a puntare su un esordio, che non è una cosa scontata per chi ha una carriera come la tua.
Beh, ovviamente io non lo potevo sapere che poi sarebbe stato così come lo stai definendo tu, no? Perché uno si deve chiaramente basare sulla sceneggiatura e in generale su quella che sembra la confezione, no? Dai primi momenti in cui uno si approccia, no?
Sì.
E c'erano tante cose che mi facevano gola. Intanto mi piaceva da morire l'idea di fare la chef, proprio per quel debole di cui sopra. E poi comunque, insomma, diciamo che il fatto che mi sembrava scritto veramente molto bene, il fatto che ci fosse anche Salvatore per me era una garanzia, perché anche Salvatore non fa scelte così casuali o non veramente pensate, no? E poi Davide Minnella, il regista, è un ragazzo pieno d'entusiasmo, sempre pieno di idee, molto dolce, quindi ci ha coinvolti nella maniera giusta. E poi comunque sul set il clima è sempre stato un ottimo clima, e questo ha portato poi un risultato di cui andiamo veramente molto fieri e che io come pubblico, perché diciamo che a me piace sempre cercare di fare cose che poi io andrei a vedere.
Che è una regola aurea, secondo me, nel senso che è come noi che facciamo trasmissioni che vorremmo ascoltare.
Sì, ma perché per forza, no? Poi in questo momento storico, no? Che con tutto quello che, vabbè, di brutto, che vabbè, non dobbiamo neanche parlarne, ma comunque in generale, a livello proprio di prodotti di intrattenimento, con tutta l'offerta che c'è, secondo me dobbiamo essere molto bravi a scegliere, no? Perché sì, i prodotti escono, passano in un secondo e sono finiti. Quindi io invece ci tengo a fare delle cose che in qualche modo cerchino di restare.
In questo senso... Dimmi, scusami, vai.
No, che intrattengano, però che emozionino allo stesso tempo. Cioè, insomma, cerco delle cose con delle caratteristiche specifiche che per me sono fondamentali.
Sì.
La cena perfetta ce l'aveva.
Prima di salutarci, c'è una cosa che a me ha affascinato moltissimo. Prima scherzavo con Salvatore sul fatto che se uno va a vedere i vostri, diciamo, primi personaggi più importanti, trovi da una parte lui che sta in Gomorra e te che stai in Suburra, no? Cioè, che sarebbe stato divertente che a un certo punto nella cucina vi sparaste e tutto quanto. Poi tra l'altro, parentesi, secondo me dovevate proporre a Cannavacciuolo la parte del fratello di Salvatore, perché insomma ci stava.
Ammazza, ci stava da Dio, sì.
Però una cosa che io ho sempre adorato del tuo modo di lavorare è che hai sempre cercato, e in questo anche Salvatore lo ha fatto, di uscire fuori da qualsiasi etichetta tentavano di metterti, no? Se penso all'ultima cosa che hai fatto, tu mi hai strappato il cuore con Chiamami ancora amore, eh? Io ancora non mi sono ripreso. E faccio fatica ancora, no, a rivolerti bene in qualche modo. E poi c'è questo che è un feel good movie, ha tutta un'altra struttura, poi che ne so, smetto quando voglio, cioè è un percorso molto ragionato sul fatto di non essere mai, e che per una, forse un'attrice è ancora più complicato per una donna all'interno del cinema.
Beh, allora, c'è da una parte un po' un problema di ruoli femminili in Italia, però io in qualche modo lo aggiro facendo veramente quello che più mi interessa, cioè alla fine è un percorso che da una parte è ragionato, però dall'altra è anche molto spontaneo, perché io sono una che io non mi voglio ripetere nelle cose che faccio, no? Perché il mio lavoro comunque me lo permette e lo faccio anche per questo, per non fare la stessa cosa, e quindi per me è fondamentale poi fare cose che in qualche modo mi diano qualcosa in più rispetto al passato, e quindi forse è per quello che sono sempre scappata dalle etichette, non ho mai cercato nel limite del possibile di non fare mai la stessa cosa. E quindi questo è un faro per me nel mio lavoro.
Con Simone Liberati vi parlate ancora?
Tantissimo.
No, sto scherzando.
Ah, dicevi proprio che sì. Ci prendiamo a capocciate.
No, ma io consiglio a tutti di vedere La cena perfetta, poi tornare e, visto che sarete troppo divertiti e contenti, recuperare su RaiPlay Chiamami ancora amore, perché è davvero una delle cose più belle che sono uscite negli ultimi anni per quanto riguarda i prodotti televisivi, quindi ci tenevo.
Grazie,
insomma.
Grazie Boris, grazie mille. Anche io ci tengo tantissimo, sì.
È bellissimo, è veramente stupendo. C'è qualcosa nel futuro che ne so, la supereroina che ti manca? Non lo so, la super cattiva.
Ho fatto una cosa che volevo fare da tanti anni, cioè l'avvocato. E quindi ci sarà una cosa che uscirà tra un po' in televisione, quindi poi ne parleremo.
Ok, la Ellie McBeal italiana, dai, diciamolo.
Ma oddio, no, non proprio, però insomma, beh, quello pure mi piaceva da morire. È una cosa simile, sicuramente Ellie McBeal comunque era una di quelle cose che mi guardavo da ragazzina che sognavo di fare. E infatti anche per quello a volte pensavo di fare l'avvocato, invece poi alla fine ho deciso di fare l'attrice. Così ho dovuto studiare meno legge, ma comunque l'avvocato lo potevo fare lo stesso.
Beh, ottimo, ottimo. Grazie. Fantastico. Greta.
Grazie Greta. La cena perfetta. La cena perfetta, sì, 26, 27, 28 aprile al cinema, e poi cerchiamo di strappare la promessa a Greta di venirci a trovare presto, a mettere un po' di musica scelta da lei.
Volentieri,
insomma, a fare
ragazzi.
Quattro chiacchiere qua in studio. Grazie Greta, a presto.
A presto.
Voi, ciao ragazzi.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast. Ehi Joe, lui è Jimi Hendrix, è naturalmente il nostro ultimo super classico per quanto riguarda il The Rock Show di oggi. Ci salutiamo tra pochissimo, prima però voglio... Allora, c'è qualcuno che scrive a Boris, voleva un tuo commento su Bang Bang Baby, se l'hai vista.
L'ho vista, Bang Bang Baby, cioè, è uno di quei prodotti che secondo me sa molto bene dove andare a parare. Cioè, nel senso, sa bene qual è il target, sa bene come attrarlo. Tra l'altro non è l'unico lavoro sulla, diciamo, mala di Milano degli anni 80, ce n'è anche uno su Sky. Funziona, però non riesce poi a... Ecco, non è una cosa che mi sto guardando col veleno. Okay. Ci sono però delle cose interessanti, tipo il casting, per esempio Lucia Mascino, che io adoro, che trovo veramente bravissima, e che non era banale da... cioè non era una scelta banale, insomma, in questo senso. È una di quelle cose che sono contento che vengano fatte da queste parti.
Ok, allora, dunque, che ne pensa Boris di Other Range su Prime Video, se l'hai vista?
Non l'ho vista.
Other Range, magari recupera. Io, come ho già detto, ormai mi piace dirlo, spesso le serie TV che vedo, perché se mi piacciono, devo dire che... mi permetto di consigliarle, ecco, ai nostri ascoltatori. Severance è sicuramente una serie da vedere
del
su
momento,
Apple,
del momento, nel senso che
Apple TV Plus
è qualcosa di nuovo in un panorama che non stava offrendo molto di nuovo, cioè, nel senso, per dire, parlando di Bang Bang Baby, no? È una cosa nuova perché è la prima serie commissionata da Amazon, la prima commissione diretta di Amazon a degli italiani, però è qualcosa che avevamo già visto. Severance è, che ne so, Gilliam che incontra Minority Report, che incontra Esther John Malkovich, Kaufman, è davvero qualcosa di notevolissimo. E credo che ne parleremo per un bel po'. L'unico svantaggio per loro è che, stando su Apple, non ha quel respiro che poi hanno avuto i vari Squid Games e compagnia, che hanno più diffusione.
Certo, certo. Devo dire che però la cosa nuova, poi sono molto invece, per quanto riguarda un ritorno, sono molto curioso, dopo aver finito Severance, di vedere Better Call Saul, l'ultima stagione. Non so se tu hai iniziato a vederla. Ho visto che fanno quella cosa di due puntate alla volta, e con una fine stagione addirittura posticipata a luglio. Te la fanno proprio sudare,
secondo me fanno bene, però.
Mamma mia.
Fanno bene perché i risultati di Netflix ti dicono che il tutto è subito, che all'inizio ha funzionato perché era una novità. Ha di fatto esaurito la vita di una serie in pochi giorni.
Certo.
È esattamente la fotografia di quello che è successo con LOL, no? Cioè, LOL è un grandissimo successo, ma di fatto, anche per la paura degli spoiler, la gente l'ha consumata in frettissima.
Certo. C'è però, ti faccio una domanda, c'è però una serie che è più, come dire, adatta per questo tipo di proposta, cioè, come dire, fatta un episodio a settimana, no? In cui fai attendere l'ascoltatore, ed altre che invece forse è meglio tirarle fuori tutte subito?
Guarda, secondo me tutte subito no. Quasi nessuna. Cioè, ti potrei dire che forse le due di Sorrentino, perché hanno proprio una struttura filmica per cui è un film di 10 ore, io,
ecco,
forse me ne vedo tutte insieme.
Sì, certo.
Ma anche lì, cioè, ti direi che forse si può dividere in due, no? The Night Off forse ha un'unione, se ne frega talmente tanto del cliffhanger alla fine della puntata, che può tranquillamente essere vista tutta insieme, e dà una sua forza. Però tendenzialmente la serie è fatta per quel tipo di fruizione, e secondo me è benissimo così. Anche perché, voglio dire, poi a luglio, se te la vuoi vedere tutta insieme, a luglio, come faccio io con in Nathan Never, che c'è,
ti fai il bene,
me li metto,
sono fatto aspettare un pochino, e poi certo, che è un po' quello che faccio anch'io. No, a me piace più che il binge, a me piace vedere una puntata al giorno, quindi se non ho poi la terza puntata pronta, non inizio forse.
Però
neanche
secondo me dobbiamo rieducarci invece a una visione che sia meno cannibale.
Sì. Va bene, grazie Boris. Salute il pappagallo, torna venerdì prossimo, tra pochissimo Gagarin con Tatiana Fabrizio, e noi ci risentiamo lunedì mattina alle ore 6 con il The Rock Show.
Ci tengo a risottolineare di vedere California, c'è la battuta più bella di questa settimana, che è 20 anni di Don Matteo e nessuno si è fatto prete, 4 di Gomorra e sono diventati tutti camorristi.
Meravigliosa. Va bene, ciao a tutti, appuntamento a lunedì, anzi a martedì con il The Rock Show. Per quanto mi riguarda, lunedì troverete Alessandro e Maurizio. Buon weekend e a presto, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.